L'informazione della Radio Vaticana, i titoli, il cordoglio del Papa per le vittime del crollo della discoteca a Santo Domingo, oltre 180 i morti, diplomazia e guerra, scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Russia, riprende il dialogo per la pace in Ucraina. Da oggi a Roma, sulla terrazza del Pincio, il Villaggio della Terra, manifestazione dedicata alla difesa dell'ambiente. Sono le due. Buona giornata da Luca Collodi. Il Papa si dice addolorato per la notizia del tragico crollo avvenuto martedì scorso in una discoteca di Santo Domingo che ha provocato oltre 180 morti, secondo un bilancio provvisorio. Ce ne parla Benedetta Capelli.
Papa Francesco offre le sue preghiere per il riposo eterno dei defunti ai cui familiari invia le sue più sentite condoglianze ed espressione di consolazione. È quanto si legge in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, indirizzato a nome del pontefice a Monsignor Francisco Ozoria Costa, arcivescovo di Santo Domingo, dopo il crollo di martedì sera del tetto di una discoteca. Il Papa augura pronta guarigione ai feriti, circa 250 secondo le stime, e incoraggia gli sforzi di aiuto e di accompagnamento che proseguono in queste ore. Su tutti invoca l'intercessione della Beata Vergine Maria, consolazione degli afflitti, quale segno di speranza. Anche la Conferenza Episcopale Dominicana ha espresso la sua solidarietà e si è unita alla preghiera per i defunti, invitando la popolazione a unirsi agli sforzi per il soccorso, dando la precedenza alle ambulanze, donando il sangue, condividendo solo le informazioni ufficiali e pregando per le persone colpite. Il segretario generale dell'Episcopato Dominicano, Monsignor Faustino Burgos, ha presieduto una messa per le vittime, mentre il Presidente della Repubblica Dominicana, Luisa Abinader, ha dichiarato il lutto nazionale per 3 giorni.
La pagina estera. Il segretario di Stato americano sul social X ha commentato la liberazione da parte di Mosca nell'ambito di uno scambio di ostaggi di una ballerina russo-americana condannata per tradimento. Ha detto: è stata ingiustamente detenuta dalla Russia per oltre un anno e il presidente Trump ne ha ottenuto il rilascio. È il terzo tassello di un puzzle che oggi punta a ravvivare il dialogo tra le parti per dare corpo quanto prima a un cessato il fuoco in Ucraina. Ce ne parla Francesco De Remigio.
Stati Uniti pronti a parlare di nuovo con Mosca a Istanbul, partendo dal ripristino degli staff nelle sedi diplomatiche dopo le sanzioni innescate dalla ripresa degli attacchi russi, delegazioni sul posto. Con Kiev l'amministrazione Trump prova invece a ridisegnare l'accordo sulle terre rare, oggi a Washington, sullo sfondo buone notizie dalla diplomazia parallela. Oggi c'è stato uno scambio di prigionieri, il russo-tedesco Artur Petrov, accusato dall'America di esportazione di dispositivi elettronici sensibili, arrestato nel 2023, è stato rilasciato ad Abu Dhabi in cambio di Ksenia Karelina, ballerina russo-americana, condannata a 12 anni di carcere in Russia per aver ceduto denaro a un ente benefico che forniva supporto all'Ucraina. Sembra invece naufragata l'iniziativa europea dei cosiddetti volenterosi. Gran Bretagna e Francia non sono riusciti a ottenere impegni concreti dalla Casa Bianca su garanzie di sicurezza per l'invio di truppe. Ogni presenza di paesi NATO in Ucraina, indipendentemente da bandiera, insegne e mandato, sarà considerato una minaccia, ha ribadito la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova.
L'economia. Donald Trump annuncia una pausa immediata sui dazi per tutti i paesi, esclusa la Cina. Le borse europee segnano il maggior rialzo dal Covid. L'Unione Europea ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi decisi ieri contro i prodotti americani e si dichiara pronta ai negoziati. Unica eccezione è la Cina, che si prepara alla guerra commerciale. Il servizio di Greta Giglio.
La sospensione di 90 giorni sui dazi reciproci annunciata ieri sera dal presidente americano apre spiragli di trattative. Un passo indietro, raccontato da Trump come un premio per quei paesi che non hanno reagito contro gli USA. Rimane la tariffa al 10% su tutte le importazioni, ma la pausa ha già avuto effetti sui mercati mondiali. A Wall Street impennano gli indici, Tokyo vola al 9%, in forte rialzo le borse europee. La decisione è accolta con favore dall'Unione Europea, che si dice pronta a ulteriori negoziati, pur continuando a lavorare per diversificare i suoi partner commerciali e per eliminare le barriere del mercato unico interno. Continuano invece le tensioni commerciali con la Cina, contro cui Trump alza i dazi al 125%. Pechino risponde con tariffe all'84% e accusa gli Stati Uniti di stare danneggiando seriamente il sistema commerciale mondiale.
Medio Oriente, alla vigilia dei colloqui indiretti tra Washington e Teheran, annunciati per sabato in Oman sul dossier nucleare, gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni economiche su una persona e 5 entità iraniane. Ma cosa c'è dietro questa volontà di tornare a parlarsi? Lo abbiamo chiesto a Peyman Abdolmohammadi, docente di relazioni internazionali all'Università di Trento.
Il paradigma è cambiato con l'arrivo di Donald Trump e nel nuovo paradigma non possiamo più aspettarci quello che succede con Obama o è successo con Biden. Il cambiamento in questo momento è basato su un depotenziamento pieno della Repubblica Islamica per poi tentare quasi il rovesciamento della Repubblica Islamica.
Si parla molto di un modello libico per l'Iran che in pratica prevede lo smantellamento completo del programma nucleare iraniano, come accettò di fatto di fare Muammar Gheddafi nel 2003.
L'idea, il tentativo di Washington e di Tel Aviv è di proporre una proposta così inaccettabile che se la Repubblica Islamica dovesse accettare il modello libico, già averlo accettato creerebbe un grande imbarazzo diplomatico e anche verso gli iracheni, gli Houthi e così via, le proxy principalmente. Quindi è una proposta, se sarà quella libica, per mettere all'angolo la Repubblica Islamica. Se accettano, andranno in grave crisi interna, se non accettano sono pronti i sistemi militari per colpire le basi militari e nucleari sul territorio iraniano.
Andiamo avanti con la pagina Vaticana. Una donna è la nuova presidente della Commissione per la tutela dei monumenti della Santa Sede. Nominata dal cardinale segretario di Stato Elvira Caiano, è attualmente professoressa inviata presso la Facoltà di Storia e Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana di Roma. E Monsignor Gianfranco Saba, dal 2017 arcivescovo di Sassari, è il nuovo ordinario militare per l'Italia. Monsignor Saba è teologo, esperto di dialogo interreligioso, ha fondato e diretto l'Istituto Euro-Mediterraneo, polo di eccellenza nel campo della cultura e della formazione in Sardegna. A lasciare è l'arcivescovo Monsignor Santo Marcianò, che ha raggiunto i 65 anni, limite di età per il servizio di ordinario militare per l'Italia. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'OIM, in Tunisia, sta lavorando a stretto contatto con il governo tunisino per favorire i rimpatri volontari. La settimana scorsa le autorità tunisine hanno avviato una operazione di sgombero in 2 campi di fortuna di migranti subsahariani nel governatorato di Sfax. Sul clima nel paese, Alessandro Guarasci ha sentito Federico Brignone della ONG Oasis, che analizza lo stato sociale del paese.
La situazione politica, diciamo, è piuttosto stabile e non in positivo. L'attuale presidente è stato confermato nell'ottobre del 2024 e vive gravi difficoltà sia economiche che sociali, con scarsa crescita, una forte disoccupazione e in generale un clima di poca speranza nel paese.
Ecco, ma questo poi quali riflessi concreti ha sull'immigrazione?
Sappiamo che è diventato in un certo senso la frontiera esterna dell'Unione Europea. Il presidente tunisino applica una politica molto dura di limitazione dell'immigrazione dall'Africa subsahariana, ma i tunisini a loro volta aspirano a venire in Europa perché non trovano più speranza nel loro paese.
La pagina italiana. La Polizia di Stato ha celebrato oggi il 173° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia che si è svolta a Piazza del Popolo stamani a Roma. Nell'occasione il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha conferito la medaglia d'oro al merito civile alla bandiera della Polizia per gli agenti che dal 1943 al 1945 si opposero al nazifascismo. E ha preso il via oggi il villaggio della Terra presso la terrazza del Pincio a Roma. Radio Vaticana e Vatican News sono media partner della manifestazione dedicata all'ambiente e alla sostenibilità. Ricco il calendario dei eventi. Al microfono di Marco Guerra, il presidente di Erde Italia, Pierluigi Sassi.
Sì, dopo 10 anni possiamo dire che il villaggio è cresciuto tantissimo, soprattutto nella sua capacità di unire tante organizzazioni, tanti volontari. Da questo nascono progetti.
Ci sono dei focus particolari e degli avvenimenti che segneranno particolarmente il calendario di questa 10ª edizione?
Beh sì, intanto va detto che per la prima volta abbiamo voluto affrontare il tema, diciamo, dell'estinzione, no? Tutto il villaggio è costellato di questi meravigliosi dinosauri che ci dicono: se non cambiate ora ci vediamo al museo, non rischiate come noi. E poi quest'anno siamo alla seconda edizione di questo Festival dell'Innovazione per lo Sviluppo Sostenibile, che aggrega tantissime autorità. Ci saranno sindaci, ci saranno ministri, sottosegretari, ci saranno presidenti di enti istituzionali che governano decisioni importanti. Insieme siamo riusciti a metterli tutti dentro una stanza per dire: ma come facciamo ad essere noi i motori di quel rinascimento verde a cui la storia ci chiama con forza?
È tutto per questa edizione. Da Gustavo Messina e Luca Collodi, grazie per l'attenzione. L'informazione torna alle 3:00.